Entriamo nell'ascolto di questa sera con questo Salmo 75, vedete è un inno, è un andamento un po' particolare, non dico curioso, ma è un po' un alternarsi tra l'assemblea che prega, un noi, vedete, noi ti rendiamo grazie, o Dio, e Dio stesso appunto che interviene e che dice sì, nel tempo da me stabilito io giudicherò con rettitudine. È il tema appunto del giudizio di Dio, di un giudizio evidentemente che è secondo quella logica che conosciamo bene, quella del Magnificat. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Proprio così si conclude questo inno. Piegherò la fronte dei malvagi, si innalzerà la fronte dei giusti. Dunque un alternarsi appunto di questa assemblea, Kahal, assemblea radunata nella preghiera, e Dio stesso appunto che interloquisce. E questo giudizio, come vedete, è rappresentato da questa azione, che Dio fa bere questa coppa, questo calice, colma di vino drogato, e gliene versa e tutti, fino appunto alla parte più infima, fino alla feccia, qua dice, lo dovranno sorbire, ne berranno tutti i malvagi della terra. Un'immagine per dire appunto che questo giudizio davvero raggiunge tutti, ma è anche un giudizio dove appunto ciò che ne verrà appunto è proprio questo. La fronte dei giusti sarà innalzata, e appunto questo è un giudizio che Dio esprime nella sua rettitudine. Lo preghiamo insieme per poi metterci in ascolto delle due parabole di questa sera. Noi ti rendiamo grazie, o Dio,
ti rendiamo grazie,
invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.
Sì, nel tempo da me stabilito, io giudicherò con rettitudine. Tremi pure la terra con i suoi abitanti, io tengo salde le sue colonne. Dico a chi si vanta, non vantatevi, e ai malvagi non alzate la fronte. Non alzate la fronte contro il cielo, non parlate con aria insolente, né dall'Oriente, né dall'Occidente, né dal deserto viene l'esaltazione, perché Dio è giudice, e lui che abbatte l'uno esalta l'altro. Il Signore infatti tiene in mano una coppa, colma di vino drogato, e gli ne versa, fino alla feccia lo dovranno assorbire, ne verranno tutti i malvagi della terra. Ma io ne parlerò per sempre, canterò inni a Dio di Giacobbe, piegherò la fronte dei malvagi, si innalzerà la fronte dei giusti.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Bene, riprendiamo il nostro cammino sulla parola di Dio, il Vangelo di Luca, in questo itinerario che ci sta conducendo nel cammino verso Gerusalemme, la città Gerusalemme, la città della pace. E in questo itinerario troviamo due parabole interessanti, anche perché sono accompagnate da un'interpretazione ambivalente. Se voi leggete un po' di commentari, sapete che per preparare di solito dei testi se ne leggono altri, no? È chiaro. E quindi se leggete i commentari vi accorgete che siamo di fronte per queste parabole a due interpretazioni un po' diverse. Una prima degli studiosi che legano questi testi, in particolare la prima parabola che leggeremo, alla piccola apocalisse di San Luca. Voi sapete che Luca ha nel suo Vangelo due apocalisse, una piccola apocalisse al capitolo 17 e una successiva, la più grande apocalisse. Allora, alcuni studiosi leggono queste parabole più legate alle inquietudini della prima comunità cristiana, che si aspettava un ritorno imminente di Gesù e vedeva che Gesù non tornava. E lo dice, ma cos'è sta storia? Gesù che se n'è andato, che è sceso al cielo, non ritorna. Allora che cosa bisogna fare? Quindi bisogna importunare il Signore, una prima interpretazione. L'altra interpretazione è invece richiama più queste parabole, due parabole, a un tema generale che è molto importante per Luca, come sapete ormai, cioè il tema della preghiera. Per Luca è fondamentale la preghiera. Quindi sono due parabole, secondo alcuni altri, più legate da un lato alla necessità della preghiera e all'importanza della qualità della preghiera. Non è importante solo pregare, ma è importante anche la qualità della preghiera. Voi vi accorgerete che però in tutte queste due interpretazioni ci sono degli elementi che le accomunano. Da un lato sarà il tema dell'immagine di Dio che abbiamo, dall'altro degli atteggiamenti del cuore di ciascuno di noi. E quindi cerchiamo soprattutto di fermarci su questi aspetti. Leggiamo il testo.
Ora diceva loro una parabola, perché bisogna pregare sempre e non incattivirsi, dicendo: c'era un giudice in una città che non temeva Dio e non rispettava uomo. Ora c'era una vedova in quella città e giungeva da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. E a lungo egli non voleva. Ora, dopo questo, disse dentro di sé: anche se non temo Dio e non rispetto uomo, almeno perché questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia, perché non venga fino alla fine a rompermi la testa. Ora disse il Signore: udiste ciò che dice il giudice ingiusto? Ora Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte e pazienta con loro? Vi dico, farà loro giustizia subito. Tuttavia il figlio dell'uomo, venendo, troverà forse la fede sulla terra? Ora disse anche questa parabola verso alcuni che confidavano su se stessi di essere giusti e nientificavano i rimanenti. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo in piedi davanti a sé pregava così: «O Dio, ti rendo grazie, che non sono come i rimanenti degli uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, o anche come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quanto acquisto». Ora il pubblicano, stando lontano, non voleva neppure alzare gli occhi al cielo, ma batteva il suo petto dicendo: «O Dio, sii propizio a me, il peccatore». Dico a voi, questo scese a casa sua giustificato, a differenza di quello, perché ognuno che si innalza sarà umiliato e chi si umilia sarà innalzato. Ora diceva loro una parabola, perché bisogna pregare sempre e non incattivirsi, dicendo: c'era un giudice in una città che non temeva Dio e non rispettava uomo. Ora c'era una vedova in quella città e giungeva da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. E a lungo egli non voleva. Ora dopo questo disse dentro di sé: anche se non temo Dio e non rispetto uomo, almeno perché questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia, perché non venga fino alla fine a rompermi la testa. Udiste ciò che dice il giudice ingiusto? Ora Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte e pazienta con loro? Vi dico, farà loro giustizia subito. Tuttavia il figlio dell'uomo, venendo, proverà forse la fede sulla terra.
Diceva loro una parabola, perché bisogna pregare sempre e non incattivirsi. Potremmo dire che il senso di questa prima parabola è già racchiuso in qualche modo in questo primo versetto, per cui mi ci fermo un po' più a lungo, no? Gesù racconta una parabola appunto sulla necessità, e anche le traduzioni qui sono importanti, sulla necessità di pregare sempre. Uno quando sente sta roba, necessità di pregare sempre, va a guardare e dirà: ma qui hanno sbagliato la traduzione, cioè avrà detto di pregare molto spesso, o di pregare a sufficienza o di pregare nel tempo libero, no? Allora va a vedere in greco, dice, ma qua dice prostandei pantote, pantote, caspita, vuol dire proprio pregare sempre, pantote, al massimo, se vogliamo proprio tirarla lunga, pregarla in ogni luogo, panto, cioè pan è tutto, no? Cioè in ogni luogo, caspita, che dice proprio pregare sempre, sarà sbagliato, cioè cancetto. Strappiamo un pezzettino di Vangelo, non c'è. E poi non solo, ma qui si usa un verbo greco, cioè verbo dein, to dein, cioè viene usato il verbo dei, che sapete già, voi siete qua da tempo, cos'è il verbo dei? La necessità, vuol dire è il disegno di Dio, è il progetto di Dio, la volontà di Dio. È proprio la volontà, dovevo fermarmi a casa sua, no? Dirà con Zaccheo. È proprio la volontà di Dio, cioè è una volontà stringente di Dio che ciascuno preghi sempre. E allora che cosa sta dicendo qua? Non solo, ma vabbè, ve lo dico dopo l'altro verbo, no? Però mi fermo già su questo, mi sembra che c'è. Appunto, Gesù non dice all'inizio qui la necessità di pregare un pochino ogni tanto, eccetera, ma pregare sempre. Noi dobbiamo confrontarci con questa pretesa di Gesù, che dall'altro lato non dice neanche di pregare molto. Gesù non dice di pregare molto, ma di pregare sempre. Cosa vuol dire? Che io devo pregare in cucina, devo pregare quando sono al lavoro, devo pregare... Sì. Sostanzialmente Gesù non sta dicendo che l'uomo, che il credente deve pregare, sta disegnando la meta della vita cristiana. E cos'è la meta della vita cristiana? Lo dice bene questo titolo di questo bel libretto di Baroffio, Bonifacio Baroffio, Essere preghiera. Vi leggo tre righe a pagina 58, no? Dice, questo è il punto, arrivare a essere preghiera. Cioè fare di ogni momento della nostra vita, di ogni gesto, di ogni parola, di ogni azione, l'espressione dell'amore oblativo che si dona a Dio, che loda il Signore, che riconosce in Dio veramente Dio. Allora uno si alza e torna a casa, Gesù, o comunque Luca in questo, ci dice qual è la meta del cammino cristiano. Vedete, la meta del cammino cristiano non è detto che sia che tutti i giorni devo pregare 6 ore, come faccio se vado a lavorare a pregare 6 ore? Ma che l'intenzione profonda del mio essere sia preghiera, sia posta in relazione stabilmente con il Signore. Questa è la meta del cammino cristiano. Poi certamente davanti a questo io per primo, uno credo si sente distante mille miglia, no? Cioè si sente che è lunga la strada, no? Ecco, però in fondo non so se ricordate Madre Teresa di Calcutta, ogni tanto era, che tra l'altro faceva, sappiamo, ha avuto una vita interiore molto complessa e con molte oscurità, però a volte diceva, noi siamo sempre in due, diceva qualche intervistatore, mi ricordo, credo, no? Cioè, lei andava in giro sempre con sto rosario in mano, no? E tutti i giorni, beh, questo anche Don Giuseppe dicono che era sempre, no, con sto rosario, e diceva noi siamo sempre in due, no? Ecco, i santi ci dicono il senso di una presenza stabile, di stare alla presenza. Ecco, Gesù sembra dirci questa cosa, questa è la meta della vita cristiana, vivere nella presenza, dove alla fine non è che smetto di lavorare, che smetto di, ma sento che ogni azione, ogni parola può diventare strumento per entrare in rapporto con Dio. E poi qui c'è subito una traduzione, ma mi sa che questo fermerò sul primo versetto, cioè non incattivirsi, la traduzione non incattivirsi, non so se la CEI traduce in un altro modo, senza stancarsi, poi uno va a vedere, c'è un verbo un po'... En cacein, cioè cacheo è la cattiveria in effetti, no? Cioè, però c'è invece c'è anche la traduzione senza stancarsi. Dice, ma allora mi fermo un istante anche per far capire. Vedete, alcune volte quando noi troviamo delle traduzioni, queste traduzioni richiamano anche a un significato, perché Fausti mette su incattivirsi perché la sua interpretazione è più nella visione escatologica, cioè della fine dei tempi. Non bisogna arrabbiarsi se non ritorna Gesù. Invece la CEI, che vede più l'interpretazione probabilmente legata alla preghiera, ha messo non stancarsi. Ecco, questo ci aiuta a capire, no? Ecco, però noi arriviamo adesso un po' a stringere, eh? Cioè, però vi faccio capire che magari anche sulla parola di Dio noi facciamo un lavoro, però si può fare anche un ulteriore lavoro. Potreste fare dei bei corsi per cui fanno delle tesi di 800 pagine su 10 versetti di un testo. Ecco, questo è anche bello farselo, no, dirselo. Poi magari le leggeranno in 15, queste robe. Però, e per dirci come la parola di Dio è importante, ad esempio, mi perdo, però vabbè, ad esempio, se voi andate a leggere la Bibbia dei Testimoni di Geova, vi accorgerete che, ad esempio, uno dei grossi problemi loro è che traducono a volte sfigurando il greco. Ad esempio, questo è il mio corpo, loro lo traducono, questo rappresenta il mio corpo. Invece il verbo greco è estin, e allora tu gli dici, ma perché voi traducete sbagliato lì, no? Ecco, allora la fedeltà alla parola, una ricerca sulla parola. Vedete, la parola è da amare, da studiare, da ricercare, da scavare. Basta, chiudo lo spot pubblicitario. Per dire che l'idea che però vuole trasmetterci, no, questo passaggio, cioè questo non stancarsi, non incattivirsi, è un'idea sintetica, no, di questo tipo. Cioè, per giungere a questa meta alta della preghiera, o questa meta di una vita cristiana fedele fino al ritorno del Messia, bisogna attraversare inevitabilmente un tempo di fatica, inevitabilmente un tempo di attesa. La meta del cammino cristiano passa attraverso un tempo che la tradizione ha chiamato di purificazione, ma anche la preghiera. Facciamo l'esempio che Santa Teresa d'Avila propone nella sua vita. Dice: pregare è come andare al pozzo, di un pozzo però che da tanti anni non dà più acqua. Voi arrivate con un secchio al pozzo, buttate giù il secchio al pozzo, e prima che cosa fate? Per un po' di tempo dovete tirare su terra impastata acqua. Questa, dice Santa Teresa alle sue monache, è la prima fase della preghiera. Tu sei attratto da Dio all'inizio, fiammata. Poi cosa fai? Oh, caspita, Dio mi attira, mi metto a pregare. Caspita, ti metti a pregare? Lecumè shisham bishum. No? Come succhiare un turacciolo. Sto lì, tempo, eccetera. È proprio così che deve avvenire. Perché? Perché dovete tirare su terra. E poi, se avete la forza di tirar su terra per tanto tempo, alla fine, dice Teresa, il Signore vi darà una ruota, perché così buttate giù il secchio più facilmente. Interessante, no? Quindi cominciate a tirar su col secchio, faccio meno fatica. Poi il Signore vi darà una ruota e un canaletto, vi mette a fianco una ruota e un canaletto, così l'acqua la tirate su con la ruota, la mettete nella, no, insomma, nel canale, nella ruotina, e c'è un trasporto. Poi l'ultimo livello della preghiera, dice Santa Teresa, è quando l'acqua vi arriverà direttamente dalla pioggia, dal cielo. Ecco, cioè bisogna capire che anche la vita di preghiera, perché si prega poco, ad esempio, tra cristiani? Perché pregare è un lungo cammino, cioè a volte dove tirar su terra è mica facile. E allora, senza stancarsi, l'attesa di Dio chiede di non stancarsi nel ricercarlo. Ma perché Dio ci fa fare questa fatica? Qui ci sono molteplici interpretazioni, ma io credo di... ve le dico un po' velocemente, no? La prima interpretazione che questa parabola ci dà è che la mia immagine interiore di Dio può essere un'immagine deformata, da cui devo liberarmi per accedere alla vera realtà di Dio. Traduco un po'. Vuol dire che io, quando mi accosto a Dio, posso proiettare su di Lui l'immagine di un Dio giudice, di un Dio giudice ingiusto. Perché vedete qua la vecchietta cosa fa? Dio giudice ingiusto, Dio giudice cinico, sprezzante, che non mi dà addirittura un... si userebbe la parola, capite, bastardo questo giudice qua, no? Cioè, non... cioè vuol dire che su Dio noi possiamo proiettare delle immagini interiore deformate che solo a poco possiamo guarire. Non vi leggo l'altro piccolo testo che avevo portato, però vi porto il libro, perché questo è un altro libro vecchissimo ma molto bello sulla preghiera, di Romano Guardini, forse degli anni 40, Introduzione alla preghiera, vale la pena di leggerlo, eh? E in questo ci fa capire che spesso il nostro rapporto con Dio, dice, è singolare scoprire che l'uomo è fatto per entrare in relazione a Dio, ma ha con Dio una relazione malata, che a poco, attraverso la fedeltà, attraverso la preghiera, attraverso la ricerca, attraverso una lotta quasi interiore, deve rettificare. E solo attraverso una rettificazione, un cambiamento di volto di Dio, vedete, questa vecchina, questa vedova, vede Dio come lo vedeva il secondo figlio della parabola, vi ricordate? Quello che non gli dà neanche un capretto. Io sono qui a lavorare con te, tu non mi dai neanche un capretto. A volte Dio, noi interiormente, attenzione, magari con la testa abbiamo una bellissima immagine di Dio, ma con la pancia, con il cuore, con gli affetti, Dio mi risuona come un giudice, come uno di cui aver paura, da cui stare a distanza. Solo nella fedeltà alla preghiera potrò rettificare l'immagine di Dio. Seconda e ultima cosa, quello che scrive Sant'Agostino nella lettera a prova sulla preghiera, in questo bellissimo altro testo, la lettera di Sant'Agostino a prova, dice che gli chiede, che era una signora altolocata, che gli chiede come faccio a imparare a pregare, gli spiega tante cose, tra cui gli dice, vedi, il Signore sa bene ciò che gli chiedi e prima che tu preghi sa già quello che gli dirai. Ma allora perché preghi? No, dico in soldoni. La preghiera è fatta, alla fine dice in breve, per dilatare il tuo desiderio. Il tuo cuore è come un sacco pieno di roba. Tu devi svuotare questo cuore, poi devi pulirlo col detersivo, poi devi, attraverso il desiderio, dilatarlo per rendere questo cuore capax Dei. Il tuo desiderio deve estendersi così tanto da rendersi capace di quel Dio che da sempre vuole donarsi a te. E allora la tua perseveranza, la tua fatica nella preghiera è per dilatare in te stesso quel cuore, quel desiderio, affinché tu possa finalmente essere capace di ricevere quel Dio che da sempre si vuole donare a te. Quindi la preghiera serve a te prima che a Dio. Serve a te dilatare il desiderio. E solo così però potrai veramente riceverlo dentro di te.
Solo una piccola sottolineatura, proprio che già Don Augusto ci ha richiamato all'inizio, cioè per chi scrive Luca? Questa, la comunità a cui appartiene Luca, è una comunità che attende il ritorno del Signore. Però il problema è esattamente questo, che nel tempo, nel trascorrere del tempo, questa attesa, questa tensione interna può scemare, può perdersi. E allora la domanda, Don Augusto si è fermato abbastanza sul versetto iniziale, io mi fermo un istante solo su quello conclusivo. Tuttavia il figlio dell'uomo, venendo, troverà forse la fede sulla terra? Appunto, questo è un po' l'orizzonte, cioè è una comunità che aspetta il ritorno del Signore. Ma in questo tempo cosa succede? Che cosa deve accadere per un credente? Appunto. Il problema è che la fede si può raffreddare. Ecco allora un po' il senso anche per il quale Luca raccoglie qui queste due parabole, appunto, proprio perché ci suggerisce questo. Cioè il problema è che ci sono tante situazioni della tua vita in cui questa tensione spirituale si allenta. E sono i momenti di stanchezza, i momenti di dubbio, i momenti di scoraggiamento, i momenti di difficoltà. Quindi bisogna pregare sempre, sempre, aggiungo un pezzetto a quello che ha già detto Don Augusto, soprattutto in questi momenti in cui tu rischi proprio che la tua fede si raffreddi. Quel sempre non significa in modo ossessivo in tutti gli istanti della tua giornata, ma che questo sia lo sguardo, l'atteggiamento con cui tu entri in tutte le situazioni della tua vita. Noi diremmo, con un linguaggio un po' più moderno, hai bisogno, attraverso appunto il tuo percorso spirituale, di avere gli occhi della fede per guardare ogni cosa. E la via e lo strumento è la preghiera. Ecco, allora fede e preghiera si richiamano a vicenda. Io rischio di smontarmi dentro. La fede sostiene la preghiera e la preghiera nutre la fede. Le due cose sono strettamente legate tra di loro. Perché? Perché nell'attesa del ritorno del Signore la nostra tensione spirituale si raffredda, è inevitabile. Anche questo ci aiuta a non scoraggiarci. Sapere che passeremo di qui, ce l'ha già detto anche Don Augusto, cioè il cammino di fede è davvero un cammino di lotta. E dunque appunto è un po' questo. Nutrire la nostra fede attraverso la preghiera e nutrire la nostra preghiera attraverso la nostra fede. Ora disse anche questa parabola verso alcuni che confidavano su se stessi di essere giusti e nientificavano i rimanenti. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, in piedi davanti a sé, pregava così: «O Dio, ti rendo grazie che non sono come i rimanenti degli uomini, rapaci, ingiusti, adulteri o anche come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quanto acquisto».
Bene, dopo aver riflettuto sulla necessità della preghiera, no? Potremmo dire sulla necessità di una perseveranza nella preghiera, Gesù sembra con questa parabola volgere di nuovo lo sguardo in un modo diverso, però forse l'accento prima era più posto sull'immagine di Dio, se ci pensate, no? E sulla perseveranza nella preghiera, sull'esigenza di stabilità per guarire da questa immagine deforme di Dio. Ora mi sembra che l'accento di questa nuova parabola sia posto più sul cuore di chi prega, sugli atteggiamenti interiori di colui che prega o che attende la venuta del regno. Vedete, se c'è bisogno di chiarire l'immagine di Dio, provate a pensare quante volte sta facendo il percorso. Quante volte torniamo su questa questione dell'immagine di Dio? Perché pensate alla parabola del prodigo o comunque del padre misericordioso, no? Per dirne una. Ma stabilmente Luca vuole dirci, guardate che questo della relazione è importante. Raccontano che Francesco d'Assisi, mentre era alla Verna, no? Come proprio negli ultimi tempi, nella sua preghiera gridando nel bosco della Verna, dicesse: «Mio Dio, chi sei tu e chi sono io?». Ma non lo diceva quando aveva 20 anni, lo diceva alla fine della sua, no? Il mistero della relazione, soprattutto dei mistici con Dio, è sempre del tuo volto e della mia identità. In base a te io mi definisco, in base alla mia ricerca di te, alla comprensione di te io capisco me. Ecco, quindi questa dialettica. Vedete, anche qui dall'immagine di Dio ci spostiamo al tema degli atteggiamenti del cuore, degli atteggiamenti di colui che prega. E anche qui il versetto che ci introduce ancora una volta ci dice due elementi che impediscono la preghiera, che impediscono al cuore di essere un cuore recettivo, un cuore dilatato nell'accoglienza, cioè il senso della propria giustizia e il disprezzo degli altri. Due dimensioni, sembra dirci, che ci allontanano. Queste due malattie che possono occupare il cuore di un uomo fanno sì che la sua preghiera sia come quella della gallina, La gallina che si slancia verso l'altro ma ripiomba costantemente su se stessa, no? Questo fariseo, perché, poveretto sto fariseo, non tocca il cielo, no? Vive una preghiera come quella della gallina. Perché in fondo dentro questa preghiera noi ci accorgiamo che questo, raccontando di sé, dice anche delle cose buone. Ringrazia Dio, no? Ti ringrazio. Eucaristeo, qui si usa la parola eucaristia, si usa, cioè insomma, un ringraziamento serio. Digiuno due volte la settimana, cioè era proprio fedelmente, rispettava quella che era l'indicazione dei farisei. Pago la decima, coi tempi che corrono, cioè Monti sarebbe splendidamente contento di questo soggetto che paga la decima della ruta, della menta, del cumino, probabilmente, quindi anche degli erbaggi profumati pagavano la menta sti tipi qua. Fa la carità, cioè cosa gli manca? Ci accorgiamo anche qui che questo alcuni particolari ci fanno cogliere quello Saliunola al tempio, tutte e due. Il fariseo e l'altro pubblicano, versetto 11. Il fariseo in piedi, pros auton, no? Dice pros auton, è interessante, cioè perché dice questo qui sta in piedi, pros auton, presso se stesso, davanti a se stesso. Cominciamo a capire che c'è qualcosa che non gira qua, no? Ecco, cos'è il primo elemento che non gira? La preghiera di quest'uomo avviene davanti a se stesso. Questo è un punto centrale. È una preghiera che, comprendiamo subito, non genera relazione, non genera comunione. Questo qui sta pregando pros auton, cioè davanti al suo volto, davanti alla sua identità. Non esce da sé questo qua, è tutto ripiegato. Che cos'è Dio? Dio è uno specchio del suo riflesso su se stesso. E infatti lo ringrazia Dio, ma per che cosa lo ringrazia? Lo ringrazia per sé, no? Cioè dice, ti rendo grazie, che non sono come, cioè, rapaci, ingiusti. Nascosto dietro queste parole c'è il ringraziamento per sé, quindi io sono giusto, non sono rapace, non sono adultero, non sono come gli altri, no? Capite? Cosa c'è dentro questa preghiera? È la preghiera, alla fine, che poi paragona, si paragona con gli altri, già è brutto paragonarsi, no? Cioè, però qui nella preghiera sei qui a paragonarti. No, dice Santa Teresa d'Avila, la preghiera è amicizia. Come posso vivere la preghiera presso me stesso? Vedete, il dramma di questo fariseo è in fondo il dramma anche dell'uomo contemporaneo, che fatica a staccarsi dal proprio io. C'era un bel testo di un monaco di Posen sulla preghiera narcisista, adesso si usano, giustamente, la psicologia entra dappertutto e si usano la preghiera narcisista, vuol dire che, cioè, sei in rapporto come Narciso che si specchia nella propria bellezza e muore di questo specchiarsi, no? Così anche la preghiera può diventare rispecchiamento nella propria autoglorificazione, nella propria... E quindi attenzione, non ogni preghiera è preghiera. Ci sono delle splendide ore di preghiera che sono soliloquio, parliamo bene, Cioè... No, questo dobbiamo dircelo, perché no, a volte crediamo l'importante è che prego, sì, ok, già è il primo passaggio, è una necessità, l'importante è che prego, ma l'importante è capire anche la qualità della mia preghiera. Cioè, se io prego stabilmente presso me stesso, posso fare anche il monaco di Bose e pregare 6 ore al giorno, ma sto sempre pregando su me stesso, presso me stesso, in un processo di autoglorificazione di me stesso. E questo è durissima come affermazione, no? Il dramma di questo fariseo, appunto, una preghiera che è l'illusione di parlare con Dio, con un altro. Anche, non so, se, anche nella confessione, no? A volte, per dire un altro esempio, cioè vado a confessarmi, meglio di così, ormai non si confessa più nessuno, ormai sono già tra i VIP, sì. Però uno può confessarsi semplicemente a confronto con l'ideale di se stesso, e quindi il suo peccato è il fallimento dell'ideale di se stesso. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, in fondo, ma tutto quello che riguarda la preghiera, il sacramento, è relazione, ecco il punto. Cioè, se la preghiera non è relazione, poi capiremo dall'altro come si crea questa relazione, a che condizioni, se la preghiera è rispecchiamento, se la preghiera è autogiustificazione, autoglorificazione, alla fine dice questo non tornò giustificato. La preghiera non scatta, è la gallina che vola, sbatte le ali per un pochino e ripiomba giù, sempre su se stessa.
Un'immagine molto semplice ci aiuta a descrivere la preghiera come, in modo dinamico, come un itinerario, come percorrere un sentiero. La preghiera è percorrere un sentiero. La cosa decisiva è che lungo questo sentiero tu incontri qualcuno e questo incontro ti cambia, ti trasforma. Così che conta sì come sei entrato, come ti sei messo lungo questo sentiero, ma davvero questo incontro ti fa uscire, uscire dalla preghiera, arrivare appunto alla fine di questo sentiero, trasformato, cambiato. Ecco, uso questa piccola immagine per dire una cosa molto semplice, ma chi ha incontrato quest'uomo nella sua preghiera? Questo fariseo in piedi, chi incontra? Nessuno. Non ha incontrato proprio nessuno, come ci ha detto Don Augusto. Ha incontrato se stesso. E come è entrato, così è uscito, uguale a se stesso. Con le sue convinzioni, con l'immagine di sé grande, un po' gonfiata, e in fondo appunto ha cercato solo una conferma di se stesso. C'è anche, sempre legato alla prima parabola, una seconda cosa che possiamo dire e che qualche volta davvero rende la nostra preghiera un po' frustrante, e cioè appunto il tentativo di far cambiare Dio. Nella mia preghiera, io se mi impegno tanto, forse riesco a far cambiare Dio. E questo, se volete, è un'altra delle deformazioni. In realtà la preghiera non serve per far cambiare Dio, ma se funziona, cambio io. La preghiera cambia il cuore di chi appunto si è messo lungo questo itinerario, lungo questo sentiero. Se davvero lungo questo sentiero non sei rimasto davanti a te stesso, ma ti sei lasciato incontrare da qualcuno che ti ha cambiato il cuore. Ora il pubblicano, stando lontano, non voleva neppure alzare gli occhi al cielo, ma batteva il suo petto dicendo: «O Dio, sii propizio a me, il peccatore. Dico a voi, questo discese a casa sua giustificato, a differenza di quello, perché ognuno che si innalza sarà umiliato e chi si umilia sarà innalzato».
È bello scorgere, no, come in questa seconda immagine della preghiera ci fa entrare già il corpo di quest'uomo. Luca è, nella tradizione, un pittore, e quindi disegna a volte i suoi personaggi, li scolpisce, i suoi personaggi, no? E qui vedete che già le fattezze del corpo ci dicono una differenza dall'altro. Il fariseo se ne sta in piedi, rivolge, l'ebreo pregava alzando gli occhi al cielo, spesso alzando le mani, no? Qui vediamo che l'atteggiamento del corpo è già qualcosa che ci spiega come sta pregando quest'uomo. Il suo corpo è fermo a distanza, non si avvicina, gli occhi sono abbassati, le mani battono il petto, gli occhi non sono quindi rivolti all'alto, ma quasi non hanno il coraggio. Ecco, potremmo dire che ci spiega anche qui come tutto l'essere di questa persona è coinvolto dalla sua percezione interiore di essere bisognoso di salvezza. Tutta la sua persona, il suo corpo, il suo essere, i suoi occhi, il suo abita questa percezione profonda: io sono bisognoso di salvezza, non sono uno che in fondo, un pochino come il fariseo di prima, può fare a meno di Dio, alla fine le cose vanno bene lo stesso, dai, stai mica chi è puntala su, le cose vanno bene lo stesso, ci sia Dio che non ci sia, vabbè, insomma le cose funzionano. E no, cioè, se non c'è Dio qui c'è la disperazione, cioè questo corpo dice, e allora vedete, ci dice, ma qual è la porta d'ingresso alla preghiera nella vita cristiana? Alla fine, se ci pensiamo, è paradossale, perché ribalta a volte tutte le nostre... Qual è la porta d'ingresso alla preghiera? Fare dei bei ritiri. Qual è la porta d'ingresso alla preghiera? Meditare stabilmente. Certo, sì, tutte queste cose, però la porta d'ingresso alla vita cristiana nella profondità della coscienza è la coscienza della mia fragilità, del mio bisogno di essere salvato, della mia, la coscienza del mio, uso una parola, quasi essere perduto se non ci fosse Dio. Se voi pensate francamente, forse a dei tempi che vi hanno aiutato di più nel vostro cammino spirituale, secondo me qualche tempo in cui eravate proprio con le gomme, quando no, ci sono le gomme, e ricordate che a quel punto, se siete riusciti ad esprimere quel bisogno di salvezza, quello è stato un punto importante, io sono convinto. Perché? Perché l'umile fiducia verso la misericordia di Dio, nella coscienza profonda del proprio bisogno, è la porta d'ingresso alla preghiera. Quando l'uomo riesce veramente a cogliere che non è più la giustificazione, la propria autogiustificazione, no? Paolo la chiamava l'autosoteria, cioè la salvezza che mi do da me stesso. Il barone di Munchausen che si tira su tirandosi dall'orecchio e crede di sollevarsi. Non è possibile, la mia salvezza viene da fuori di me o da quell'altro che abita come un altro me stesso. Ecco, questo è... E quando me ne accorgo? Quando mi accorgo spesso o sempre, quando veramente capisco la mia povertà, la mia fragilità. Ecco, alla fine la porta d'ingresso sta qui, cioè non ce n'è altro. E quindi a volte si dice, ma perché il Signore mi ha dovuto condurre per questa strana strada in cui ho pigliato delle mazzate? Perché Porfirio, se tu ti convincevi senza pigliare due o tre mazzate che era così, cioè io te l'avrei fatto subito, ti davo subito la, no? Però se non passi di lì, no? Diceva San Giovanni della Croce addirittura, cioè se noi capissimo quanto a volte degli itinerari anche di sofferenza ci permettono di penetrare la gioia del Vangelo, allora correremmo dentro anche, era San Giovanni della Croce, anche l'esperienza della sofferenza. È dura, cioè, lasciamoglielo dire a lui. Però...
Qual è allora il frutto della preghiera? quando abbiamo finito il nostro tempo, appunto, abbiamo provato a riflettere sulla qualità della preghiera. Non è che c'è qualcuno che ci deve dare un punteggio o un diplomino, ma che cosa deve essere nato dentro di noi, appunto. Se la prima parabola terminava con questa domanda provocatoria, tuttavia il figlio dell'uomo venendo troverà forse la fede sulla terra, e allora il frutto, la condizione è proprio la fede. La fede che è la condizione per poter pregare, ma anche la preghiera che nutre e sostiene la mia fede. Questa seconda parabola appunto si conclude con questo altro detto: poiché ognuno che si innalza sarà umiliato e chi si umilia sarà innalzato. Perché che c'entra con la preghiera? No, è esattamente questo. Il frutto è la condizione della preghiera, un po' come per la fede. Fede e preghiera, umiltà e preghiera. Come dovrei uscire dalla mia preghiera? Sant'Ignazio appunto spesso suggerisce proprio questo anche nei suoi esercizi, cioè finito l'esercizio di fare una sorta, noi oggi diremmo, di verifica, no? Bene, un punto fondamentale è questo: quanto mi sento più bravo adesso, quanto mi sento più grande, quanto mi sento più santo, come sono bravo che ho pregato bene. Dici, ma aspetta un attimo, ma è proprio così il frutto della preghiera? Perché appunto chi si innalza sarà umiliato. E allora ecco, l'indicatore è proprio questo. Ridico con parole diverse quello che ci ha appena detto Don Augusto in fondo, cioè davvero quanto è cresciuta l'umiltà, quanto il frutto della mia preghiera è la capacità di riconoscere e stare davanti a me stesso. Che strano, ma come quell'altro che stava davanti a se stesso non andava bene? E questo è il problema. Quando io sto davanti a me stesso, ma non sono passato sotto lo sguardo di Dio. Ma se mi sono messo sotto lo sguardo di Dio davvero, allora posso stare anche davanti a me stesso, alla verità di me. E allora quella fragilità, quella povertà di cui siamo impastati, umiltà, humus, terra, allora non mi spaventa più. E la preghiera non diventa il luogo attraverso il quale io mi allontano da me stesso e mi costruisco un ideale irrealistico. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di quello che acquisto. Allora la preghiera diventa quell'unico spazio in cui io posso stare davanti alla verità di me, che è fragilità, che è povertà, che è debolezza, che è peccato, senza autodistruggermi. Perché? Perché mi sento amato, accolto e riconosciuto. Ecco allora questo legame tra umiltà e preghiera. Una preghiera autentica mi fa uscire ogni volta con la consapevolezza della mia povertà, ma con questa certezza grande, appunto, di essere amato e di essere accolto nello spazio di Dio, sotto lo sguardo di Dio, per quello che sono. E allora, appunto, il frutto e la condizione per la mia preghiera è proprio l'umiltà. Ma appunto questo sentiero che ho percorso, che è la preghiera, se davvero mi ha permesso di incontrare qualcuno, lasciarmi incontrare da Dio, mi permetterà di ritrovare me stesso e di ritrovare me stesso in verità, perché non avrò paura delle mie povertà, dei miei peccati, dei miei sbagli, dei miei limiti. Ma appunto la preghiera diventa così quel percorso, quel processo anche di verità, verità di Dio e verità anche su di me. E concludo, ma anche verità sul fratello, che non diventa quello schifoso là in fondo. Non sono come quello laggiù, eh? E allora è una verità davvero che costruisce, che edifica. Riconosco il volto autentico di Dio, riconosco il volto autentico del fratello, riconosco il volto autentico che mi appartiene nella verità. Bene. Questi incontri sono anche con la possibilità, ma non la necessità, non è il dei in greco, ecco, la possibilità anche di fare magari qualche riflessione, non necessariamente domanda, anche da parte nostra, e poi appunto concludiamo anche con il Padre Nostro. Però, visto che il tema di queste due parabole è un tema bellissimo, un tema molto importante, beh, può essere anche l'occasione per condividere qualche cosa. Quanta umiltà.
Abbiamo accolto la non necessità.
Tenete conto di una cosa che Don Augusto ha detto in premessa, cioè che il tema della preghiera nel Vangelo di Luca è un tema molto presente. Se avessimo tempo e pazienza di far passare il Vangelo di Luca, spesso, molto spesso, Luca ci presenta Gesù in preghiera, e quindi ci rendiamo conto che anche proprio nella cristologia di Luca, insomma nella visione che Luca ha di Gesù, di come ce lo presenta, appunto, proprio questo è un punto decisivo, prima della scelta dei dodici, prima appunto della passione, cioè sono punti chiave in cui appunto i discepoli che chiedono a Gesù insegnaci a pregare, come anche Giovanni insegna, e Gesù aveva appena smesso di pregare, ecco, sottolinea, a differenza degli altri Vangeli sinottici, appunto, spesso questo punto. Quindi ecco, questi passaggi in Luca sono molto molto importanti.
Ma a me non è neanche una domanda, ma una riflessione che mi fa scorrendo qua il testo della prima parabola. Mi sembra che sottolinea anche quella famosa questione sui tempi di Dio nella risposta, no? Cioè questo contrasto che vedo verso 7, ora di non fare giustizia, che gridano a lui giorno e notte, e pazienta, quindi dice pazienta, e poi subito dopo dice fare giustizia subito, no? Cioè trovo una...
Come lo spieghi?
A me lo chiede, cioè lo spiego, prima cosa che mi viene in mente è proprio questo, cioè non so, perché Dio è paziente con noi, perché appunto aspetta che noi, il nostro cuore tiri su terra, però da parte sua la sua volontà è quella di Dio, forse lui impaziente, che è desideroso che noi facciamo.
Cosa aspetta Dio? Cos'è che sta aspettando? Noi cosa? Sta aspettando la nostra fede. E non vi poté operare nulla a causa della loro incredulità. Tu sei la causa della mia impotenza. Infatti il subito, non appena c'è fede, subito, certo.
La parola passo, sì.
Senza la tua fede Dio non può fare nulla. Dice no, fa qualcosa così finalmente io posso cominciare a credere. Mi dispiace, non funziona così. È invertito il. ma con fede i tempi di Dio ti vanno benissimo, non sei più neanche impaziente se hai fede. Se ti fidi, ma va bene, cioè, vuol dire che non è questo il momento, ma non, appunto, non fai nessun pressing su Dio, cerchiamo di convincerlo, vediamo che pensano di convincere Dio a forza di parole. Dio sa di che cosa avete bisogno, ancora prima, la premessa al Padre Nostro di Matteo, Dio sa di che cosa avete bisogno, ancora prima che glielo chiediate. Voi quando pregate dite Padre, la preghiera è ritrovare questa consapevolezza, stare sotto questo sguardo, basta una parola. Ecco, in questo senso.
Se è possibile, di credere, no?
Non per niente il nostro Papa farà l'anno prossimo l'anno della fede, perché dice, cioè, cos'è che manca alla fine, no? Cioè, anche qui capendo bene, no, cos'è la fede, perché a volte dice, ma io credo. È verissimo che credi, cioè, però a che livello credi, no? Cioè, intendo dire, cos'è questa parola per me, io lo dico, no? Cioè, a che livello ti credo, Signore, no? Cioè, ti credo qui, ti credo qui, ti credo nello stomaco, cioè, quando ogni tanto
un sinonimo di abbandono, ecco. Di Dio in questo contesto, cioè la fiducia non è semplicemente ovviamente una credere a un'esistenza, ma è credere nella paternità di Dio, cioè fidarsi di lui.
Usando un'espressione un po' ostica, si usava a dire la fede non può essere solo un assenso nozionale, cioè tutta una roba di testa. Ecco. Anche i demoni credono all'esistenza di Dio e tremano, dice San Paolo.
Ma per finale. Tuttavia il figlio dell'uomo venendo troverò forse la fede sulla terra, è totalmente pessimistico, cioè al di là del fatto che sia proprio la risposta, dice...
Non so Marco, secondo te è pessimistico o è la domanda provocatoria? Fatta a te, fatta a me, fatta a noi, cioè la tua fede quando io torno dove sarà? Ci sarà? Prega, prega sempre, altrimenti non ce n'è. Ecco, io l'ho riletta, l'ho reinterpretata così, più che una, appunto, un'interpretazione pessimistica di chi diceva tanto quando torno poi non ci sarà più niente, tutto raso al suolo, dice no, questo è il problema.
Sì, questo forse ci dice anche come non è, ecco, come dobbiamo uscire dalla scontatezza di credere. Non nel senso che non crediamo, no? Però che credere non deve essere scontato, perché più di quello che crediamo sia credere. La sciura che veniva per, adesso traducendo, no? La sciura che veniva a Roma a confessare, è venuta una volta a Roma a confessare, era in fila, c'era la fila lunga, io uso sempre questo, no? E mi fa una perfetta confessione, nel senso anche si vede che uno fa l'esame di coscienza, no, eccetera, poi alla fine mi fa una domanda, ma siccome c'era la fila fuori, no, come capita a volte, dico, signora, queste cose, era una domanda un po' impegnativa, cioè signora, queste cose le capiremo quando saremo in paradiso, le ho detto, no? E lei per tutta risposta dice, ma ci sarà veramente il paradiso? Interessante, no, sta cosa, cioè era stata bravissima, perfetta nella sua, ma ci sarà veramente però questo deve no, cosa significa che credo, cosa credo di credere, cosa credo realmente, cioè, ecco, per cui quando si pongono queste, certo, la nostra fede, ecco, che noi probabilmente come credenti siamo troppo, cioè ormai cos'è la fede? Ma è chiaro cos'è la fede? Ma chiaro dov'è? Cioè, chiaro dove? Cosa significa credere? Cioè cosa significa realizzare una comunità che nasce dalla fede? Cosa significa, che conseguenze ci sono ad una vita di fede? Cioè sono tutte cose che non sono al di fuori della fede, ma stanno dentro nella fede. E allora credere, no, in ebraico la parola aman, amen, eccetera, significa radicarsi come una casa sta radicata su una roccia in modo saldo e stabile e continuativo. Ma io ho questo unico fondamento della mia vita che è Dio radicato, come, per dire solo un esempio di me, no? Quindi la fede non è mica paglia.
Voi quando prega, prego. Vai.
Prendo la palla al balzo, forse vale la pena, non mi danno troppo per scontato, dire qualcosa in più su cosa vuol dire pregare. E tante volte, soprattutto l'educazione preconciliare, con pregare vuol dire rosare, no? Infilare la preghiera una dietro l'altra, mentre almeno di cose che ho fatto nella mia formazione, pregare è tenuto ascoltare, meditare, contemplare, cioè, pregare quel verbo là vuol dire tante cose, no? Mettersi in relazione con Dio in maniera più articolata. E io noto che spesso, dicendo anche il Padre nostro, noi diciamo si è fatta la mia volontà, cioè, con le labbra diciamo tua, però poi se le cose non vanno come io preordinato, come speravo, eccetera, allora Dio non c'è, Dio è cattivo, lo aspetta, lo fa.
Sì, è un'esperienza complessa e complessiva quella della preghiera. Non è soltanto dire delle orazioni, anche se recitare delle orazioni è una parte della preghiera, ma non può essere solo quello. Tu hai appena detto, la preghiera è anche ascolto, sta dentro un dialogo. E allora appunto la preghiera è risposta, dentro uno spazio dove ho davvero incontrato qualcuno, mi sono lasciato incontrare da qualcuno. 20 secoli di storia cristiana e prima ancora appunto tutta l'esperienza anche del popolo di Israele, ma anche di tanti popoli, appunto di una ricerca di Dio, di una spiritualità, ecco, credo che davvero è un'esperienza affascinante, ma anche che poi possa essere preghiera da vedere, ma anche tutto l'Oriente, l'esperienza appunto più legate magari alla dimensione dell'interiorità, del silenzio, la filosofia buddista, ecco, cioè credo che senza fare confusioni, però c'è un afflato, c'è una ricerca, ecco. E poi credo che forse qua è importante davvero attingere anche al proprio patrimonio ed esperienza personale di preghiera. Ci può essere qualcuno che ti accompagna, che ti indirizza, ma poi è la tua personale esperienza della preghiera che fa la differenza. Poi certo c'è qualcuno che ci può dare anche delle indicazioni. Io prego e ho letto un sacco di libri, ma perché la preghiera è leggere dei libri? Allora forse questo può essere un aspetto, può essere uno strumento, può essere aiutati, avere anche qualche, tra virgolette, indicazione, qualche maestro di preghiera, ecco, anche questo sicuramente è importante, però.
Sì, credo su questo anche la tradizione cristiana è veramente una tradizione bellissima che noi conosciamo poco, no? Cioè dobbiamo essere onesti, perché quanti libri un cristiano mediamente ha letto, che so, di Santa Teresa d'Avila, no? Cioè dicono, non so, per noi il castello interiore, non so, la vita di Santa Teresa, cioè ci sono alcune, noi abbiamo di quei tesori che oggi, ma non per colpa nostra, che oggi sono nascosti, no? Tutta la tradizione esicasta o dei monaci del deserto, cioè ci sono delle cose bellissime, ma è anche bellissimo che adesso la Chiesa le sta riscoprendo, no? Penso, non so, pensate alla comunità di Bose, come c'è dei libri bellissimi che stanno riscoprendo le tradizioni, ma anche rispetto agli anni 70, tu metti, la nostra Chiesa ha vissuto un periodo in cui pregare non serviva, dobbiamo essere onesti. Cioè c'è stato un periodo in cui nella Chiesa pregare, anche nel post-concilio, cioè ci sono fior di, no, cioè non serviva pregare, ci si chiedeva che senso avesse pregare, no? adesso stiamo riscoprendo, grazie a Dio, e credo riscoprendolo anche con la ricchezza di riscoprire una tradizione cristiana che è bellissima a questo proposito e assolutamente sconosciuta. Molti dei gruppi religiosi che rinascono adesso nuovi, ad esempio io ho seguito a volte delle persone del rinnovamento dello spirito, no? Che dopo un po' di tempo andavano a scoprire, che so, Santa Teresa d'Avila, per capire meglio la loro esperienza iniziata con un certo modo di pregare, no? Questo secondo me è molto bello, cioè, no? Capire come il vecchio e il nuovo si deve anche incontrare, come sulla preghiera ci sarebbe tanto da ricercare, da riapprofondire, perché veramente tante volte quel vuoto che si incontra anche a volte in alcune nostre liturgie, no? Alcune nostre liturgie possono a volte avere una freddezza anche impressionante, no? Dico, magari dei matrimoni, non so se avete assistito a alcuni matrimoni o alcuni funerali che uno dice, ma qui, come io lo dico, ma quando è che finisce sta roba? No, cioè, speriamo che il Signore ci scampi, che no, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quanti sono in chiesa? 300. Non senti neanche l'amen dall'altare? No, cioè intendo dire, per dire degli esempi, no? Ecco, ma a volte anche alcune liturgie, ecco, scoprire invece la bellezza, no? Anche di una tradizione, di una vita spirituale, questo è una cosa importante. Direi con cui concludere.
Voi quando pregate dite Padre, ecco, allora noi adesso invece di parlare della preghiera preghiamo, come Gesù ci ha insegnato, appunto, stando sotto lo sguardo del Padre e appunto chiedendo di non essere abbandonati alla tentazione. Qual è la tentazione, appunto? Nella preghiera, forse è proprio quello che ci ha detto il Vangelo questa sera, di metterci davanti a noi stessi, a tutto ciò che di bello, di buono abbiamo fatto, per dire a Dio ancora una volta: Signore, come vedi, non ho bisogno di te, sono venuto qua per dirti quello che ho fatto. Invece chiediamo di sfuggire a questa tentazione mettendoci con umiltà da figli sotto lo sguardo del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Buonanotte.
Grazie. Il 24 marzo.
Controllalo che devo scegliere.